dal contenuto, come vi l'ho segnalato,
queste cose inaudite.
Quindi, cioè, riprende il contenuto del capitolo secondo
e con categorie diverse,
la categoria di Mysterion.
In altri termini, il capitolo secondo vi darà
alcune idee e il capitolo terzo dirà: guardate, ciò che ho appena detto lo chiamo Mysterion, lo chiamo mistero, e lo chiamo mistero per tali motivi. Ecco, quindi, va bene, vedremo perché lo chiama e crede di dover chiamarlo mistero. Questo quindi è essenziale. Allora, capitolo 2, quindi il contenuto del mistero. Capitolo 3, perché chiamare questo mistero? Ecco, vedete un po' come strutturata questa, o composta questa, quindi questo insegnamento della prima parte. Allora, capitolo secondo, a sua volta, il capitolo secondo, come lo vedete a pagina 4, c'è una tabella, vedete la tabella in mezzo alla pagina? Quindi questa tabella visualizza la divisione delle cose. Il capitolo 2 è diviso in due, quindi. Allora, due parti, una prima parte versetto 1 a 10 e seconda parte 11 a 22, queste due parti parlano dell'opera di Dio e dell'opera di Cristo, quindi vengono unite due opere, l'opera di Dio da una parte, prima parte, e l'opera di Dio seconda parte. Allora, l'opera di Dio nel nostro capitolo viene definita o descritta in termini verticali, e vedremo perché, e la seconda parte descrive tutto in termini orizzontali. Ma ciò che fa l'unità di questo capitolo è che tutto viene o va descritto in categorie di partecipazione. Siamo con, l'essere con, tutto il con Cristo, con gli altri. Allora, tutto il capitolo secondo descrive l'opera divina con un, prima parte, versetti 1 a 10, un essere con Cristo. Allora, questo è strano, perché abbiamo qui affermazioni incredibili, del tutto incredibili, cioè essere con Cristo, ma lo sappiamo, ma vedremo quali sono le conseguenze di questo essere con Cristo. Allora, chiamessi con Cristo, e perché ho detto verticale, relazione verticale, cioè ci ha fatto perché è Cristo, essendo risorto e sopra i cieli, anche i credenti sono stati messi con Cristo al di là di ogni potenza. Va bene, quindi vedete, l'essere cristiano è un essere con Cristo, possiamo dire che di fatto ciò che fa la nostra definizione è Cristo, siamo d'ora innanzi inseparabili da Cristo, eccetera, e non essendo separati da Cristo, siamo con Lui nei cieli. Quindi, se volete, un viaggio verticale, un ascensore, se volete, gratuito. Ecco. Allora, seconda parte, questo ascensore ci mette quindi con Cristo in alto, ma fa sì che non siamo isolati, non siamo soli con Cristo, siamo anche con gli altri. Cioè, l'essere con, nella seconda parte, versetti 11-22, l'essere con è un essere con i giudeo-cristiani per noi che non siamo di origine giudaica. Ecco, quindi l'essere con è un condividere, quindi, la stessa cittadinanza celeste. Ecco, quindi potrete, leggendo questo secondo, spero che la CEI, quella traduzione della CEI, abbia insistito su quello. Allora, vediamo nei versetti 19-20, facendo la quindi dice: così dunque non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini, con, vedete il sin, concittadini dei santi, versetto 19, concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù, in lui ogni eccetera. Quindi l'essere con cittadini, e nella prima parte l'essere con Cristo. Ecco, allora, adesso dopo aver, quindi vedete in modo grossolano, lo riconosco, ma avete già più o meno l'architettura della prima parte, ce l'avete. Capitolo secondo, in due c'è un binomio, ciò che ha fatto Dio, ciò che ha fatto Cristo. Dio ci ha messi con Cristo e Cristo ci ha messi gli uni con gli altri. Ah, vabbè, l'opera di Dio riassunta in modo drastico così. Capitolo terzo, questa opera di Dio e di Cristo viene chiamata mysterio. Perché? Adesso questa composizione mi consente, ben evidenziata, mi consente di vederla quindi in modo più preciso. Quindi adesso focalizzo, faccio un zoom sui versetti 1-10, ok? 1-10. Allora, l'opera di Dio. Vedete che l'opera di Dio si riassume così. Dio ci ha messi con Cristo, ci ha fatto risorgere con Cristo e ci ha messo in alto nei cieli con Cristo. Siamo risorti con Cristo. Vabbè. E siamo stati salvati. Allora, vi chiedo desto la vostra attenzione a questi versetti 7-10. Allora, leggo con voi quindi i versetti seguenti, quindi i versetti 6 e seguenti, già alla fine di 5. Per grazia, infatti, siete stati salvati. La salvezza è già compiuta. Con Lui, cioè con Cristo, Dio ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per questa grazia, infatti, siete stati salvi mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma dono di Dio. Non viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo. Ok, allora, vedete, per la prima volta nel Nuovo Testamento abbiamo espresso al passato il nostro essere salvati, cioè siamo stati salvati. Se sosmenoi, dice il greco, significa è effettuato. La salvezza nostra è stata già effettuata. È la prima volta che questo si dice. Non è che prima non si diceva che eravamo giustificati in Cristo, ma essere salvati, le lettere paoline cosiddette autentiche, cioè i Romani, la prima e la seconda ai Corinzi, quindi i Galati, quindi i Filippesi, prima Tessalonicesi, Filemone, queste sette lettere non dicevano che eravamo già salvati, dicevano che eravamo già figli, che eravamo giustificati, ma non potevamo essere salvati, perché essere salvati significa essere risorti. Scusate, non vi vedo risorti. Quindi non siete salvati ancora, siete giustificati, siete stati quindi giustificati da Cristo, redenti da Cristo, e con Cristo formiamo la Chiesa di Cristo, la Chiesa dei Santi, ma non siamo salvati perché la risurrezione sarà alla fine dei tempi. Quindi salvezza in Romani, prima Corinzi, eccetera, significa salvezza finale, risurrezione finale. Ora, quanto pare, non lo siamo ancora, né voi né me. Risorti. Scusate, ma adesso si dice il contrario. Da morti eravamo per i peccatori, ci ha fatto rivivere con Cristo e con Lui ci ha anche risuscitati. Versetto 6. Mai le lettere, quindi le proto-pauline, come si dice, non dicono che siamo risuscitati. Qui in Efesini la risurrezione è compiuta. Allora, siamo d'accordo con Romani o con Efesini? Perché se ci guardiamo Va bene, vediamo che non siamo risuscitati. Diciamo che quindi Efesini dice cretinate a catinelle, ma sì o no? Quindi quel tizio era così poco realistico che ha detto delle stupidaggini, apparentemente. Ma perché dice che siamo risuscitati se non lo siamo? Vedete quindi qual è stata la necessità o ciò che ha forzato a scrivere ciò che apparentemente non è realistico. Ecco, quella è la prima domanda. Ma quindi vedete, parlare di una salvezza totalmente compiuta, quindi già realizzata, totalmente realizzata, non è senza difficoltà. Paolo, nelle proto-pauline, era molto più cauto. Diceva, no, sì, siamo con Cristo, non possiamo essere separati, ma siamo solo morti e sepolti, Romani 6, con Cristo. E con Lui risorgeremo. Ma vedete, risorgeremo è ancora non compiuto, quindi deve compiersi alla fine dei tempi. Ora adesso tutto compiuto, quindi c'è una certa fretta, ti diremo, nell'epistola dei Efesini, va bene. Presto. Allora, non fatto. Prima domanda, perché? Seconda domanda, forte, quindi, e la vediamo alla fine del versetto, quindi 7, mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Cioè, se siamo stati salvati già, se siamo salvati, lo siamo già, se siamo risuscitati, quindi tutti risorti in Cristo, e per mostrare al resto del creato quale è la forza, la potenza dell'agire di Dio in Cristo. Ecco, vabbè, quindi la finalità è che Dio sia riconosciuto così com'è, cioè potente, la potenza della sua grazia. Ecco. Posso sì andare avanti? Ecco. Allora, la domanda, come rispondere? Vedete che la risposta è logica. Dal momento in cui, e proprio questo sarà una domanda che dovremo rifare a proposito del rapporto tra Cristo e Chiesa come corpo e testa. Dal momento in cui dite che la Chiesa è corpo di Cristo, non potete, noi francesi la pratichiamo la ghigliottina, ma non potete separare il corpo dalla testa, perché la testa non può vivere, cioè il corpo non può vivere senza testa. Quindi dico, sì, se qualcuno vuole avere ciò che dico adesso, le stupidaggini, ma va bene. Allora, quindi vedete, dal momento in cui dico corpo e testa sono inseparabili, se metto il corpo in alto nei cieli, devo mettere il corpo, cioè la testa in alto nei cieli, devo mettere anche il resto del corpo. Cioè la testa attira il corpo, perché non siamo giraffe, vedete? Quindi, allora, se il corpo sta a 15.000 chilometri, quindi la testa piuttosto, e il resto del corpo rimane giù in terra, c'è qualcosa di anomalo. Quindi, questo non va. Quindi, parlando dell'unione Cristo-Chiesa in termini di testa-corpo, si doveva assolutamente arrivare, o necessariamente arrivare a questo splittamento delle categorie, cioè dire, se Cristo è risorto, ma il suo corpo è risorto. Non si vede una testa risorta senza il resto del corpo. E quindi vedete, la logica del chiamare Cristo testa e Chiesa corpo implica uno strittamento delle categorie, quindi si vede molto bene che la logica è che se Cristo è risorto, anche noi siamo risorti. Se Cristo sta in alto nei cieli, anche noi siamo nei cieli. Se Cristo, perché siamo inseparabili, testa e corpo non possono quindi essere in due luoghi diversi, tutti nei cieli. E quindi vedete, lì abbiamo una logica, la logica quindi dell'etichettare Cristo quale testa e la Chiesa quale corpo suo. Ecco, la problematica è logico, certo, ma è doveroso chiamare la Chiesa corpo di Cristo, non ci sono altre categorie, perché l'autore ha voluto insistere su quello. Quindi non più parlare in termini di popolo, non più parlare in termini di Chiesa quale nuovo Israele, eccetera, ma Chiesa in termini unicamente cristologici e termini somatici, cioè corporali, come testa e corpo. Vedete, quindi le conseguenze di una denominazione, le conseguenze apparentemente enormi, perché arriviamo apparentemente a esagerazioni insuperabili. Ecco, allora, cosa possiamo fare? Ma per il momento lasciamo perdere, voglio solo destare la vostra attenzione su questo slittamento e sul modo in cui proprio apparentemente ci fa sboccare in cose inammissibili. Ecco. Primo punto, l'opera di Dio. Allora, secondo punto, nell'opera di Dio, vedete, e questo è una cosa poco rilevata, ma incredibile, cioè, incredibile sì, deve essere creduta, ma fantastica, cioè, che Dio, vedete, e questa è l'opera di Dio, Dio non è geloso del nostro essere con Cristo, è Lui che ci mette con Cristo. Vedete, l'idea che abbiamo di un tramite, quando c'è una guerra, il tramite che fa la pace, generalmente, dopo aver fatto il suo lavoro di ambasciatore o mediatore, quindi mediatore tra due gruppi, diciamo, opposti, sparisce. Perché? Perché questi gruppi, avendo un rapporto diretto tra di loro, non hanno più bisogno di un tizio che faccia il via vai tra i due gruppi. Quindi l'ambasciatore o il mediatore di pace generalmente se ne va avendo fatto il suo lavoro. Ora, questo non è il caso per Cristo. Certo, Cristo ci ha messo in rapporto diretto con Dio Padre, si è messo quindi di fronte al Padre, ci ha reso l'amicizia del Padre, ci ha reso figli del nostro unico Padre, ma non sparisce, perché Dio Padre ci mette con il Figlio. Quindi appena fatta la sua opera di redenzione, la prima cosa che fa il Padre è di metterci con il Figlio. Quindi vedete, Dio non è geloso del rapporto che possiamo avere con il suo Figlio, perché è proprio questo unico legame che ci consente di vederlo come Padre. Volete conoscere il Padre? Dovete vivere con il Figlio e non essere separati dal Figlio, perché è l'unica condizione per avere accesso al Padre. E quindi questo modello cristologico del rapporto a Dio deve essere sottolineato, perché tutta la lettera agli Efesini insiste in un modo inaudito su quello, vedete? Quindi potremmo dire, va bene, adesso Cristo è inutile, va bene, ha fatto la sua opera, Redentore è morto, risorto, va bene, si è messo in rapporto con il Padre, basta il Padre. No, il Padre ci mette con il Figlio. Allora, ecco, perché siamo adesso con Lui nei cieli. Quindi l'essere con il Padre è un essere con il Figlio, paradossale. Quindi volevo insistere su questo punto. Allora, seconda parte, vi lascio leggere dopo, voi siete nei gruppi capaci di rileggere e di soffermarvi su queste cose paradossali, abbastanza difficili, però potete capire nella fede cosa intende dire l'Apostolo, questo è chiaro. Quindi adesso, secondo quindi lato del binomio, capitolo secondo, versetti 11 a 22, e mi soffermerò, quindi non finirò la presenza di questo brano perché è molto difficile, e quindi proseguirò durante la seduta di questo pomeriggio, ma voglio iniziare adesso per, in una prima tappa, quindi darvi un po' una prima conoscenza, quindi una prima occhiata a questo testo. Avete quindi a pagina 4, al piede della pagina, i versetti 2, 11 a 22. Allora, avete una composizione molto semplice, quindi in A, B, A. Quindi nel nostro gergo si chiama composizione secondo il principio della reversio, va bene, alcuni parlano di composizione concentrica, va bene, poco importa. Cioè, tutto il testo è fatto in una opposizione, la quale si può evidenziare facilmente, perché nel A, versetti 11-13, si parla in voi, eh? Voi, 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 bene. E si riprende il voi al versetto 19. Voi dunque, ah, va bene, quindi, e in mezzo avete l'opera di Cristo in un modo molto più largo, quindi alcuni parlano di brano innologico, innico, quindi di un inno a Cristo, va bene, quindi abbiamo le tracce di una cosa innica, poco importa che se sia o no innico, ma vedete molto bene questa differenza tra 11, 13, 19, 21 da una parte, in voi, quindi con lo stile epistolare, voi, 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 e d'altra parte in mezzo ciò che si dice di Cristo, egli infatti è la nostra pace, colui alla terza persona, egli, lui. Quindi, vedete quindi questa composizione in voi, voi, e in mezzo lui e alla fine noi, eh? Nostra pace, voi, quindi vedete il cambiamento di pronomi, ecco, questo è importante. Allora, se adesso in questa prima parte A e nell'ultima parte del brano, del passo, abbiamo quindi A e A primo, abbiamo quindi questo voi, vedrete che queste due parti A e A primo, quindi queste all'inizio e alla fine, quindi la periferia, se volete, o la cornice del passo, 11-13, esprimono i cambiamenti. Cioè, si dice, la prima parte A insiste, mette chiaramente l'enfasi sulle mancanze passate. Va bene? E la ultima parte, quindi A primo, insiste sugli acquisti, cioè ciò che adesso è cambiato, quindi ciò che non è più come prima, eccetera. Ma l'uno e l'altro passo, A e A primo, insistono sul ciò che c'era prima e non c'è più, o ciò che è cambiato, è stato cambiato definitivamente. Quindi avete quindi in 11-13 questa opposizione tra, perciò ricordate, c'è un tempo, quindi prima, voi pagani, eccetera, e versetto 13, ora invece, vedete, quindi opposizione tra il passato e adesso, voi, voi ciò che eravate prima e ciò che adesso invece siate in Cristo Gesù. E nella fine, quindi vedete, verso 19, così dunque voi non siete più ciò che eravate, stranieri, né ospiti, eccetera, ma siete, allora si insiste adesso su ciò che sono. Quindi vedete, questo cambiamento di stato, di situazione, è molto ben evidenziato dalla periferia. A e A primo insistono su ciò che è successo. Ecco, va bene. Su ciò che i pagani hanno acquistato in Gesù Cristo. Quindi questa parte insiste sul quindi la situazione nuova, quindi offertasi ai pagani. E in mezzo avete in un modo molto forte, con ripetizione, quindi con uno stile ridondante, come dice Romano Penna molto bene, quindi questa ripetizione sull'opera di Cristo. E lì è nostra pace. Allora, su questo brano, molto difficile, farò molte domande, vedrete, quindi prevalentemente quella che in anticipo vi, quindi adesso vi do, possiamo riassumere tutto il Vangelo in termini pace, odio, quindi tutto viene detto su Cristo, nostra pace, Cristo pace. Questo è un riassunto per nostro autore di ciò che è Cristo, cioè Cristo pace, riassunto fondamentale del Vangelo, Cristo pace. Ma cosa significa pace? Perché dire che Cristo è pace? Perché privilegiare questo titolo sugli altri? Perché non direte nostro Redentore? Perché non direte nostro, quindi, fratello, morto per noi, per amore per noi? Pace. Quindi perché privilegiare il linguaggio dell'odio, della pace, della guerra, eccetera, e privilegiare un linguaggio, quindi, che porta, lo vedremo, a conseguenze abbastanza drastiche. Quindi, allora, ecco le domande. Sono, il tempo è scaduto, quindi vi ho già rubato un minuto e mezzo e vi chiedo scuse, ma no, non mi sento veramente colpevole, quindi ecco, un quarto d'ora? Ah sì, è vero, sono 40 minuti, 45, allora, quindi, oh, va bene, fantastico, no? Io non so perché avevo come compito, quindi, 45 minuti solo. Posso quindi prendere ancora 15 minuti? Non siete ancora morti? Va bene. Che i morti si alzino, ecco. Va bene. Allora, quindi posso adesso già entrare nel nostro testo. Allora, comincerò con i versetti 11-13. Leggiamoli assieme. Quindi, vedete, abbiamo già questa opposizione tra il passato negativo e il presente Gesù Cristo positivo, e lo ritroveremo in 19:22. Mi raccomando, vedrete come le denominazioni non hanno niente a che fare con categorie giudaiche, cioè come risultato. Ciò che adesso va detto della Chiesa non ha niente di giudaico, nel senso in cui la situazione attuale dei cristiani non è, come lo dicono alcuni commentatori, sbagliando in un modo enorme, quindi siamo inseriti nel popolo di Dio, siamo adesso, facciamo parte dell'alleanza, vedete, del popolo di Dio con il suo Dio, eccetera. Tutto questo linguaggio non è adoperato, non è utilizzato e va evitato. È importante vedere quello. Allora, cosa significa tagliare la Chiesa dalle radici giudaiche, eccetera? Questa è una difficoltà enorme, ma notiamo adesso per il momento che ciò che va detto lo è in termini che in una prima tappa sono in riferimento a Israele. Allora, guardate bene: voi pagani per nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, quindi una serie di separazioni, quindi chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne per mano di uomo. Ricordatevi che in quel tempo, quindi si ribadisce, eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele. È chiaro, estranei ai patti, cioè alle alleanze, diateca al plurale, quindi ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio in questo mondo. Ecco, tutto riassunto. Vedete, quindi, è interessante vedere che tutto si fa nel passato. Il punto di riferimento era Israele. Se eravate pagani, non avevate ciò che Israele aveva come privilegi. Quindi, punto di riferimento Israele. Vedremo che la parte A primo, Israele non ci entra, non si parla più di Israele, si parla dei santi, concittadini dei santi. Allora, Israele o non Israele? Si parla in altri termini, quindi interessante vedere che proprio a partire da punti di riferimento, quindi chiaramente giudaici, si va poco a poco verso un altro tipo di linguaggio, un definire la Chiesa in termini cristologici e pneumatologici, quindi la Chiesa come tempio di Dio. Ecco, vedremo. Quindi, allora, primo punto, quindi punto di riferimento Israele nel passato. Ora invece, in Cristo Gesù voi che un tempo eravate i lontani o lontano siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Vedete, non dice siete adesso membri del popolo di Dio, fate parte dell'Israele di Dio. No, no, dice siete adesso vicini. Ma cosa significa vicini? Perché un vicino per definizione vive nella casa accanto. Quindi siete vicini, ma non totalmente vicini, perché la vicinanza implica una distanza. Ma cosa significa vicini? Eravate lontani, vicini. Ma vi segnalo che l'oracolo è un pezzo preso da Isaia, eh? Quindi questo oracolo di Isaia, quando... Isaia, sì, scusate, cosa ho detto?
Isaia.
Isaia, va bene, Isaia, ecco. Allora, questo pezzo del profeta, quindi, è un pezzo che quindi viene rivolto al popolo dopo l'esilio, quindi quando alcuni sono in esilio, quindi lontano, ed altri invece nel paese, sono rimasti nel paese. Allora, quando il profeta si rivolge ai due pezzi separati del popolo, dice quelli che sono lontani, in esilio, e quelli che sono vicini, cioè che sono nella terra, nella Palestina da loro, va bene, quindi nel popolo diviso. Allora, buona notizia a tutti quanti, quelli lontani e quelli vicini. È un modo di dire, va bene, quelli vicini sono vicini, indica quelli che sono a casa, vicini al profeta, a chi proclama. Vedete, quindi quelli sono vicinissimi, quindi allora non deve essere preso quindi come un termine indicando ancora una separazione, ma significa un essere con, chiaramente, ma è una ripresa di termini vecchi, quindi profetici, ed applicati, vedete, all'oggi di ciò che si vive in chiesa. Quindi ora in Cristo Gesù voi che un tempo eravate lontani siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Ecco. Allora, adesso possiamo riprendere le mancanze segnalate. Ciò che è interessante per il nostro autore, quindi Paolo, è che le mancanze vengono segnalate in un modo strano. Non si dice voi mancavate di o ciò che non avevate, si dice in tempo voi pagani chiamati, quindi pagani significa etnia nel nostro testo, significa voi che eravate etnici, etnico o etne, nazioni, quindi non eravate Israele. Ma da questa distinzione, come l'italiano e la Francia, va bene, quindi questa è una distinzione di fatto, va bene, un paese non è l'altro, ma da questa distinzione nazioni Israele si riprende a un altro livello una distinzione religiosa fondamentale. Fa parte delle nazioni e quindi non far parte di Israele implica essere incirconcisi. Quindi vedete, allora da una distinzione di fatto politica si va verso una distinzione religiosa fondamentale tra giudei e pagani e non giudei. Allora, però, dice l'autore, questa distinzione tra giudei e non giudei è una decisione o una divisione solo nel linguaggio. Chiamati incirconcisi e nel linguaggio dello giudeo, cioè erano i giudei a chiamare le nazioni incirconcisi. Quindi vedete, la distinzione è una distinzione religiosa fondamentale, ma che non ha la sua origine in Dio, dall'autore. L'origine è umana. Loro, credendosi superiore, dicono di voi che siete incirconcisi. Ricordatevi quindi che quelli che si dicono circoncisi perché tali sono nella carne, dice no, infatti non sono nella carne, di uomo, e dice questa è una carne umana, è stato fatto da uomo, non da Dio. vedete la difficoltà di questa frase, perché non so se vi ricordate ciò che dice Genesi 17, non è l'uomo che dice, Dio che l'ha chiesto, scusate. Quindi quel tizio ha perso la memoria, ma quel tizio è Paolo, ma poco importa, va bene. Ma vedete, quindi, allora, è Dio o è l'uomo? La decisione viene da Dio o viene dall'uomo? Cioè, si devono circoncisi perché tali sono nella carne per mano di uomo. Ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei. Quindi vedete come il fatto di non essere circoncisi ha avuto come conseguenze di non avere speranza, perché non aspettare un Messia, non poter essere membri del popolo di Israele e quindi non poter essere destinatari delle alleanze e delle promesse. Vedete come una operazione manuale, ma umana, ha conseguenze decisive a livello salvifico. Distinzione fondamentale e non di meno di origine umana, ma conseguenze enormi a livello quindi salvifico. Ora invece in Cristo Gesù, voi che un tempo, eccetera, eccetera. Quindi vedete, la distinzione tra Israele e le nazioni è una distinzione fabbricata, dice il testo, esagerò un po', ma enunciata almeno, chiamati, voi eravate chiamati incirconcisi. Allora, vi propongo, non avete il tempo di farlo durante la pausa, ma vi propongo nei vostri gruppi di cercare, se avete, non so, avete sui vostri computer un programma che possa accelerare la ricerca, quindi un programma che vi dia la chiave di lettura. Nella Bibbia la parola incirconcisione, incirconcisi, è stata pronunciata da Dio o da altri? Ecco, chi chiama incirconcisi le nazioni? È Dio? O è il popolo di Israele? Ecco, quindi domanda. Non rispondo, così lo farete voi, e una volta data la risposta mi invierete a Roma per posta prioritaria, ecco. Ecco, quindi vedete, allora, è vero che la domanda, quindi è Dio nella Genesi, capitolo 17, che chiede a Abramo di circoncidere, e Dio insiste nella seconda parte del capitolo che potete rileggere oggi, quindi insiste dicendo chi non sarà circonciso sarà escluso dal popolo e dall'alleanza, non potrà far parte del popolo, non sarà quindi della tua famiglia, quindi questo non è quindi opzionale, è obbligatorio. Allora, come l'autore può dire che questa distinzione venga dall'uomo? Quindi vedete, domande. Risponderemo durante le sessioni di questo pomeriggio. Grazie. Posso, quindi siete pronti per una nuova cannonata? Va bene. Allora, quindi vi ricordate che stavamo leggendo il capitolo secondo, quindi versetti 11 a 22, che ci raccontano l'opera di Cristo per noi, e vi avevo detto che questa opera, quindi, è un'opera di tipo che possiamo caratterizzare come orizzontale, quindi ci mette in contatto gli uni con gli altri, quindi un essere con, va bene. E quindi, però, quando entriamo nei particolari del testo, vediamo che questo passo apparentemente facile non lo è tanto, perché ci sono cose quindi nuove e espresse in un modo inaudito, cioè il testo evita alcune categorie e ne prende altre, quindi strada facendo questo testo ci chiede di cambiare di categorie, quindi cambiare di linguaggio e di capire altre cose che quelle apparentemente quindi previste all'inizio. Allora, con voi, alla fine della prima seduta, stavo leggendo questi versetti 11 a 13, facendo alcune domande, vi ricordate, quindi specialmente la prima, principale, quindi a proposito del versetto 11, quindi chiamati, si tratta di un chiamare. Ora, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi. Detto questo, è il modo in cui di fatto i giudei chiamavano i non circoncisi. L'incirconcisione, quindi l'acrobustia. È interessante vedere che il nostro testo funziona in un modo metonimico. Sapete cosa è la metonimia, no? Una metonimia. Ah! Allora, bere, quindi, prendiamo un bicchiere, quindi si prende il bicchiere, però si beve ciò che c'è nel bicchiere. Quindi la metonimia è una figura retorica per contiguità. Paolo lo fa spesso quando, per contiguità, significa ad esempio che c'è un rapporto, però la contiguità non implica una somiglianza tra la birra che c'è nel bicchiere e il bicchiere, non c'è niente in comune, va bene, però si dice, è un modo di parlare, quindi di dire, va bene, bevo il bicchiere, invece di dire, va bene, bevo la birra che c'è nel bicchiere, quindi un cortocircuito, va bene. Queste metonimie possono essere di diversi tipi, ad esempio Paolo nel capitolo 4 della lettera ai Galati dice che Cristo è diventato maledizione per noi. Questa è una metonimia, perché Cristo non è stato maledetto da Dio Padre, dal suo Padre, però è diventato maledizione. Sì, allora, vedete, maledizione, quindi la catara, è un'operazione, quindi, la quale può essere descritta a partire da chi la fa, da chi maledice, o da chi riceve la maledizione, o per mezzo dell'operazione stessa. In circoncisione, in greco, significa prepuzio, acrobustia, è il prepuzio. Ma questo prepuzio è un pezzettino di carne. Dal pezzettino di carne si descrive tutto un gruppo religioso. È una operazione che, quindi, dal pezzettino di carne va fino a descrivere chiunque a questo pezzetto di carne appartiene al gruppo acrobustia, quindi incirconcisione. Vedete come il modo di astrarre, quindi da questo pezzetto di carne e di fare un gruppo religioso è interessante. Lo stesso, ad esempio, per l'operazione di circoncisione. La peritomè descrive la circoncisione quale operazione. Ora, dall'operazione di tagliare quel pezzettino di carne, si va fino a descrivere il gruppo. Ma non c'è niente di comune tra il fatto di tagliare e il gruppo stesso. Non si taglia il gruppo, va bene? Quindi il gruppo non può essere, in linea di massima, chiamato per mezzo di una operazione. Allora, quindi vedete, è lo stesso per Gesù. Gesù è diventato maledizione, ma la maledizione non le ha toccato, però si può dire che su Gesù tutti gli effetti della maledizione che l'umanità doveva ricevere sono in un certo senso piombati. Vabbè. E quindi Gesù ha ricevuto nella sua carne tutti gli effetti del peccato. Quindi si tratta di una metonimia. Pur non essendo maledetto, Gesù è diventato in un certo senso la maledizione nel suo effetto totale, quindi l'essere rigettato da Dio, e questo essere maledetto. E quindi vedete, dall'operazione stessa di maledire, va bene, si va fino all'effetto, ecco, pur non avendo niente in comune con la maledizione, Gesù può essere chiamato non maledetto ma maledizione. Non perché porta la maledizione, ma perché riceve in lui e su di lui tutta la maledizione umana. Ecco, va bene. Allora, lo stesso quando Paolo, nella seconda ai Corinzi, capitolo 5, versetto 21, dice: e Dio lo fece peccato. Non c'è niente in comune tra Gesù e il peccato. Ma allora, cosa significa? Significa che si tratta di una metonimia, quindi di una contiguità. Cioè, Gesù, pur non essendo peccatore, non avendo mai peccato, non avendo niente in comune con il peccato, ha ricevuto in lui tutti gli effetti del peccato, al punto di morire e di morire come un peccatore. E questo, vedete, quindi da essere peccatore, che non era, è stato fatto peccato, quindi peccato in un certo senso, quindi personificato, ecco. Peccato non perché porta con sé il peccato, ma riceve tutto il peccato. È l'effetto per la causa qui, vedete? Quindi la metonimia è una figura molto, molto sottile, perché ogni tanto abbiamo la causa per l'effetto, ogni tanto l'effetto per la causa. Nel caso di Gesù è l'effetto per la causa. E invece qui è lo stesso, cioè invece, nello stesso modo, parlare di circoncisione.